GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
Bentornati all'ascolto del GRS Week da Federica Bartoloni. Il prezzo della straordinaria, ma non possiamo dire inaspettata, ondata di caldo che ha investito il vecchio continente non viene in maniera assoluta diviso in parti uguali. Sembra sempre più difficile per famiglie e lavoratori appartenenti alle classi più povere abituarsi al clima caraibico, come suggerito recentemente dalla seconda carica dello Stato. Cooling poverty, povertà da raffreddamento o per immediatezza di comprensione disuguaglianza climatica. Un fenomeno che aumenta di pari passo con gli effetti del riscaldamento globale e che racconta come non sia possibile per tutti permettersi un condizionatore o accenderlo in ragione dei costi delle bollette. Nello stivale, il 70% degli edifici appartengono alle classi energetiche più basse, nonostante i propositi del superbonus, e il 44% delle famiglie non ha installato in casa un condizionatore. Non proprio superfluo sottolineare che la situazione descritta appartiene per lo più ai quartieri periferici, caratterizzati da edifici del secondo dopoguerra e abitati proprio da quel 44% di nuclei familiari che un condizionatore in casa non lo hanno o che lo lasciano spento. A fronte di questi dati, Acliterra ha lanciato la proposta di un grande piano edilizio rurale e costiero incentrato sull'abbattere e ricostruire, senza consumo di suolo, per rigenerare quel patrimonio edilizio che sta sempre di più diventando una trappola per chi ci vive. Sentiamo ora il presidente nazionale di Acliterra, Nicola Tavoletta.
Agricoltura e pesca non vogliono dire solo tradizione, ma soprattutto innovazione e ammodernamento. E uno degli elementi che va ammodernato è quello della edilizia, sia dell'edilizia appannaggio al mondo rurale che quella costiera, troppo spesso risalente agli anni 50, 60 e 70, ora vetusta, inadeguata e pericolosa e soprattutto incompatibile da un punto di vista della sostenibilità ambientale e energetica. Quindi bisogna fare per Agriterra una grande alleanza, un grande piano tra i proprietari privati, le amministrazioni comunali, i costruttori, per fare un piano di abbattimento e ricostruzione, nuova edilizia, soprattutto nei luoghi interni, nuova edilizia moderna, sicura, comoda, confortevole e non impattante dal punto di vista ambientale. Tutto questo senza consumare il suolo, perché bisogna andare in verticale. E l'urbanistica attuale internazionale ci insegna anche che esiste uno sviluppo verticale degli orti, della floricoltura e addirittura dei boschi. Basti vedere in Cina e basti vedere questi piani di abbattimento e ricostruzione in territori come Valencia, come Barcellona, come la Costa Azzurra o in Giappone.
Un'urgenza scaduta da tempo, quella delle misure di contrasto alle temperature estreme, e che acquista ulteriore drammaticità se analizzata attraverso la lente del lavoro in esterno. Se ogni anno le condizioni climatiche diventano sempre più incompatibili con la sicurezza dei lavoratori, ci si chiede perché non sia stato ancora reso strutturale un piano nazionale dedicato, continuando invece ad affrontare l'emergenza come fosse un'eccezione. Chiediamo un parere al magistrato di Cassazione, già direttore capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Bruno Giordano.
Tra gli obblighi del datore di lavoro vi è anche quello di occuparsi di tutte le condizioni che ci sono nel luogo di lavoro, comprese le temperature, le condizioni ambientali, quelle meteorologiche. È importante quindi che per le condizioni di lavoro previste, come è la ipotermia e la ipertermia, vi sia una organizzazione del lavoro, cioè la sistemazione di procedure operative, logistiche, organizzative che consentano di eseguire le attività lavorative in assoluta sicurezza. E questo vale sia per le attività all'aperto sia per quelle ovviamente al coperto, dove però vi è l'esposizione a determinate temperature per l'uso di particolari macchinari.
A seguito dei fatti di Amendolara, segnati dal brutale omicidio di quattro braccianti agricoli al termine della giornata di lavoro destinata alla raccolta delle fragole, il tema del caporalato è tornato a riempire le pagine dei quotidiani, portando il governo ad annunciare per la stagione estiva delle ispezioni straordinarie in agricoltura. Nella consapevolezza che oggigiorno il fenomeno del caporalato non si limiti né alla stagione estiva né tantomeno al solo comparto agricolo, le intemperature disumane che investono il paese rappresentano senza alcun dubbio un'aggravante alla già rischiosa condizione di lavoro di quanti, in assenza pressoché totale di tutele, continuano a svolgere lavori altamente usuranti in ambiente esterno, rider compresi. Ascoltiamo la riflessione del sociologo e ricercatore Eurispes Marco Mizzolo.
Lo sfruttamento lavorativo è una condizione ormai sistemica, diffusa e trasversale nel mercato del lavoro italiano e peraltro non soltanto italiano, e l'esposizione allo shock termico non è una novità di quest'anno. Sono molti anni che è così, ma tutte le volte ogni anno questo paese che ama l'emergenza riflette su un'assenza di provvedimenti adeguati a contrastare quello che è un aggravio reale rispetto alle condizioni di lavoro di migliaia e migliaia di persone, non soltanto stranieri, anche italiani. Non è soltanto necessario sospendere l'attività lavorativa durante le ore di lavoro, ma costruire un sistema molto più intelligente con dei punti di riparo, per esempio, soprattutto per chi lavora in aperta campagna o per esempio sui dei punteggi la cui esposizione al sole diretto è particolarmente pericolosa perché può produrre la caduta da diverse decine di metri e quindi un evento anche in questo caso drammatico. I fatti di Amendolara ce lo hanno ricordato, dopo la tragedia di Satnam Singh, dopo quella la storia di Balbir Singh e molte altre vicende che hanno raccontato come il mercato del lavoro spesso produca non l'emancipazione e neanche soltanto lo sfruttamento, ma addirittura il decesso, soprattutto quando i lavoratori pagano lo scotto di una rivendicazione, perché ad Amendolara è accaduto esattamente questo: non sono morti a causa del lavoro, ma della loro idea di chiedere diritti, e in ragione di questo hanno subito quell'atroce violenza che ne ha determinato il decesso. Questo paese deve decidere da che parte stare, se dalla parte dell'articolo 1 della nostra Carta Costituzionale o dalla parte dei caporali e dei padroni, lasciando a questi mano libera e noi precipitare come paese sempre dentro questa retorica colpevole dell'emergenza di cui ci accorgiamo quando arriva l'estate, mentre d'inverno dormiamo sonni tranquilli.
Ringraziamo voi e i nostri ospiti e vi diamo appuntamento sul sito www.giornaleradiosociale.it.